vorrei dedicare quest'ora a spiegare un po' meglio il sistema di ripartizione delle funzioni legislative e domani parlarvi dei regolamenti amministrativi, che è rimasto in sospeso, dei regolamenti governativi e regolamenti delle autonomie locali. Allora, il 117 inizia con una disposizione interessante, anche questa frutto di una scrittura non so quanto consapevole, e molte delle norme del titolo quinto sono state scritte, riscritte con accordi, contatti con gli enti locali, rappresentanti dei comuni, dei sindaci, delle regioni, e ogni tanto si rende conto che è scappata la scrittura, insomma, non tutto interamente consapevole. L'articolo 117 inizia con una strana proposizione. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione. Beh, forse non occorreva dirlo. Nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La prossima settimana vedremo che questo era un punto acquisito, per cui anche questo, insomma, sì, per la prima volta si parla di comunità europea in Costituzione, come vedremo, però non è che cambi moltissimo. Dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Questa ultima locuzione, vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, invece è un'assoluta novità. Come vi dicevo tempo fa, i trattati internazionali in Italia venivano concepiti come fonti fatto che producono fonti extra ordinem, che producono effetti nell'ordinamento italiano in forza dell'ordine di esecuzione. Per cui se l'ordine di esecuzione era contenuto in una legge, le norme dei trattati andavano a occupare il livello della legislazione ordinaria, come fossero leggi. Questo significava che la giurisprudenza costituzionale aveva sempre detto e ripetuto che i trattati internazionali non producono alcun vincolo per il legislatore, nel senso che il legislatore poteva bellamente un giorno ordinare l'esecuzione con legge di un trattato e il giorno dopo varare norme del tutto contrarie al trattato o anche abrogare l'ordine di esecuzione. Non c'era un vincolo costituzionale. La Corte Costituzionale è partita di conseguenza da una dottrina cosiddetta dualistica, di assoluta separazione dell'ordinamento interno dall'ordinamento internazionale e dalla necessità che per far valere un trattato in Italia ci dovesse essere un ordine di esecuzione e che questo ordine di esecuzione era produttivo di norme. Una specie di trasformatore che trasformava le norme internazionali in norme interne, ma la fonte di queste norme interne alla fine era l'ordine di esecuzione, per cui queste norme interne si collocavano a livello dell'ordine di esecuzione. E che i trattati internazionali non avessero nessuna rilevanza quanto a vincolo per il legislatore. È chiaro che se l'Italia un giorno ratifica un trattato e il giorno dopo fa una legge che va contro, risponderà, ma risponderà sul piano internazionale, al massimo ci bombardano, ma non ha conseguenze sul piano interno. Questa era la giurisprudenza fermissima della Corte Costituzionale, che è tutto diversa dalla giurisprudenza che aveva sugli obblighi comunitari, come vedremo la prossima settimana. Invece questo 117 è stato riletto nel 2007 da due note sentenze della Corte Costituzionale come una vera novità, nel senso che vincolando la potestà legislativa sia statale che regionale, la novità, la svista è stato che in origine la frase diceva la potestà legislativa delle regioni è esercitata nel rispetto di. Ma poi si è detto perché solo le regioni? Siamo una Repubblica federale, anche quella dello Stato. Non ben consapevoli degli effetti che questa norma, che è contenuta nel 117, non nelle prime disposizioni della Costituzione, avrebbe avuto. E l'effetto che la Corte Costituzionale ha detto è di introdurre un obbligo costituzionale di rispettare i trattati. Per cui oggi i trattati internazionali debitamente entrati in vigore nell'ordinamento internazionale sono obbligatori e non derogabili dalla legge statale, che significa che le leggi statali possono essere dichiarate illegittime se vanno contro i trattati internazionali. E questa è una notevole novità. Ma come vedete è novità non per gli aspetti che riguarda la legge regionale, ma è novità per gli aspetti che riguarda la legge statale soprattutto. Poi la Costituzione introduce, 117, due elenchi. Nel secondo comma un elenco delle materie esclusive e nel terzo comma un elenco delle materie concorrenti. Dello Stato. Perché il quarto comma contiene una clausola residuale. La clausola residuale così recita: spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Per cui lo Stato può legiferare soltanto per l'elenco delle materie esclusive e per l'elenco delle materie concorrenti. Tutto il resto è competenza residuale delle regioni. Nelle materie esclusive lo Stato fa quello che vuole, legifera come vuole, nelle materie concorrenti no, perché dice l'articolo 117 terzo comma, sono materie di legislazione concorrente, per la prima volta questa che denominazione che è stata elaborata dalla dottrina viene applicata e tradotta in una norma costituzionale. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative ai due punti. Segue elenco mal organizzato, nel senso che non è punteggiato ma scritto coi punti virgola, non si sa bene perché. E poi finisce questo comma dicendo: nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Per cui nelle materie concorrenti si ripropone la divisione principi dettaglio. Probabilmente chi ha scritto questa disposizione pensava di aver cambiato anche la natura della competenza concorrente, perché da come è scritta sembrerebbe che le regioni comunque possono legiferare. Se lo Stato non va a scrivere dei principi, le regioni sono libere di legiferare, e però la Corte Costituzionale l'ha letta nel segno della continuità. Questa continua a essere la competenza concorrente, così come era impostata dal 117, con la suddivisione dei compiti tra Stato e Regione. Se volete leggiamo un po' questo elenco di materie per renderci conto di che cosa si sta parlando. Sono materie di legislazione concorrente, i rapporti internazionali e con l'Europa e l'Unione Europea delle Regioni. Come vedete lo Stato ha competenza per i suoi rapporti in quanto Stato, ma le regioni hanno competenze in quanto rapporti delle regioni. Commercio con l'estero. Singolare, il commercio con l'estero diventa una materia regionale dove lo Stato potrebbe soltanto fissare delle norme di principio, ma l'amministrazione è regionale. Che vuol dire che gli uffici commerciali dell'Italia all'estero dovrebbero essere uffici regionali. Dico dovrebbero, perché mi sto immaginando di dare una lettura che dia un senso al testo. La realtà è diversa, perché il testo forse non ha un senso. Tutela e sicurezza del lavoro. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, perché queste sono competenze residuali delle regioni. Professioni. Scritto così. Questo vasetto c'ha un'etichetta con professioni. Cosa vorrebbe dire questo? Che gli ordini professionali sono regionali. Per cui uno fa l'avvocato dell'Emilia Romagna o fa l'avvocato del Veneto, nella misura in cui non ci siano norme di principio comuni. Non è così però. La realtà non corrisponde a questa immagine. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Anche questo diventerebbe tutta regionale, salvo le norme di principio. Tutela della salute. Alimentazione. Non mi ero mai accorto che quello che mangiavo fosse una materia. Questa è tutta inedita come etichetta. Alimentazione, che cos'è? Le diete, le norme sulle caratteristiche dei cibi, l'etichettatura, la produzione, la commercializzazione degli alimenti, ma... Ordinamento sportivo, anche il campionato di calcio a questo punto si fa su base regionale, o comunale. Protezione civile, caro Bertolaso, governo del territorio, che non si sa bene che cosa sia, perché il governo del territorio è una terminologia nuova, ma la Corte ha detto che in realtà è la vecchia urbanistica, porti e aeroporti civili, anche questi su base regionali, grandi reti di trasporto e di navigazione. Le grandi reti di trasporto e navigazione diventano competenza regionale e lo Stato può intervenire soltanto con norme di principio. Fantastico. Ordinamento della comunicazione, questa è la norma fatta pensando a Mediaset, fatta dal centro-sinistra, ordinamento della comunicazione, dentro c'è la televisione, diventa regionale. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Per farvi capire la dimensione del problema, la competenza concorrente, così come è impostata dalla Costituzione, ha delle conseguenze. Lo Stato può fare solo leggi di principio, neppure normativa di dettaglio, solo leggi di principio. Le regioni fanno tutto il resto, cioè fanno le leggi di dettaglio, i regolamenti, gli atti applicativi, l'amministrazione, l'organizzazione e il finanziamento. Sì, anche finanziamento, perché in materie concorrenti lo Stato non può aprire sue linee di finanziamento, non può aprire una linea di finanziamento dicendo alle regioni ti do tot milioni per le energie, perché questa sarebbe finanza vincolata e il 119 che si occupa della finanza lo nega, per cui lo Stato deve trasferire alle regioni una somma e le regioni sono libere di destinarle dove vogliono. Se le vogliono destinare la comunicazione, lo destino alla comunicazione, se vogliono destinare l'energia, lo destino all'energia. Ma lo Stato non può dire. Allora questo anche sulle grandi opere. E questa è fantastica. Perché voi capite che a questo punto il ponte di Messina si fa soltanto A, se le due regioni sono d'accordo, B, se le due regioni hanno i soldi. Non avrebbe un potere lo Stato di intervenire. E questo neanche per il canale 5 dell'alta velocità, per le varianti di Vallico, per le nuove autostrade, per il passante di Mestre e così via. Chi ha scritto queste norme non era capace di intendere volere, come vedete. Visibilmente scriveva delle cose di cui non comprendeva l'importanza e il significato. E naturalmente la lettura di queste cose è stata molto imbarazzante. A tal punto imbarazzante che la legislatura successiva e la commissione prima del Senato, quella affari costituzionali, ha avviato una serie di consultazioni, udienze conoscitive si chiamano, a cui ha invitato noi professori a spiegare che cosa c'era scritto nel titolo quinto da loro fatto, con la piccola cortocircuito che nella commissione c'erano alcuni illustri colleghi che avevano scritto queste norme, come Franco Bassanini, Massimo Villone, eccetera. Io mi sono rifiutato perché ho rispetto del mio tempo, e poi il martedì loro fanno audizioni, ma io faccio lezione, mi spiace. Ma per dirvi come è stato messo in moto un ginepraio inconsapevolmente, l'apprendista si è, il topolino che va con la scopa magica, no? Cioè, uno mette in moto una riforma costituzionale non rendendosi conto che va a toccare meccanismi altamente sofisticati e delicati in un paese che ha una sua storia, una sua problematica, delle premesse con cui fare i conti e con cui non si può dare in mano alla fantasia dell'architetto che dice benissimo, qua facciamo un arco. Ma come facciamo un arco? Lì stai parlando di competenze. Come si trasporta l'energia in Italia? Lo fanno le regioni, ognuno c'è col suo tubo. Cioè, una cosa semplicemente fuori dalla grazia di Dio. E questa questione è stata affidata naturalmente alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale in quegli anni, per fortuna, aveva alcuni grandi giuristi, che poi purtroppo sono scaduti, sono usciti dalla Corte. Penso a Valerio Nida, a Gustavo Zagrebeschi, Carlo Mezzanotte, cioè persone che sapevano quello che scrivevano nelle sentenze, avevano, almeno alcuni di loro, studiato a fondo il sistema regionale, alcuni di loro hanno fatto gli avvocati per le regioni, discusso di fronte alla Corte Costituzionale, cioè avevano un'esperienza profonda dei meccanismi della regione, per cui queste sentenze sono state sentenze molto importanti. Ma sentenze che hanno totalmente cambiato il quadro costituzionale. Totalmente. Ve ne racconto solo una, che è la sentenza delle sentenze, la 303-2003. Il precedente governo Berlusconi fa, vi ricordate che, voi non ricordate perché siete piccoli, ma la campagna elettorale era iniziata con una famosa performance, tanto per cambiare, da come si chiama il maggiordomo, Bruno Vespa, perché ridete? Non c'è niente di ridicolo, Bruno Vespa si chiama così, in cui lui aveva fatto il patto con gli italiani, un contratto con gli italiani assistevano ma lui l'ha firmato, e questo patto si basava tra le varie cose anche su un'immagine dell'Italia in cui lui ha tracciato una serie di linee rette dicendo queste saranno le opere pubbliche che io farò. Ponte di Messina, poi da Reggio Calabria fino su a Berlino e poi un'altra che attraversava l'Europa così e poi c'erano altri cosini bellini. E il suo ministro Lunardi, che per pura combinazione era anche uno dei più grandi imprenditori di opere pubbliche in Italia, ha fatto fare una legge. Questa legge, la legge grandi opere, no, la legge grandi infrastrutture si chiamava, vabbè, non ricordo più, avviava un sistema di progettazione, di programmazione e progettazione delle grandi opere. Cioè, in forza di questa legge si dava avvio a progettazione delle opere, dove si fa il ponte, dove si fa l'autostrada, dove si fa la ferrovia, e la incarichi di progettazione, il finanziamento e le gare di appalto per avviarle, per cui c'era una legge che avviava un'opera di grande opere, un progetto di grande opere. Le regioni hanno detto, oi boh, ma questa è competenza mia, c'è scritto qui, grandi reti di trasporto e di navigazione. Allora tu potrai fare le norme di principio, ma i progetti li faccio io, la programmazione la faccio io, gli appalti soprattutto li faccio io. Tutte le regioni hanno ricorso alla Corte Costituzionale e gli avvocati delle regioni, notate che questa è una sentenza del 2003, scusate, una legge del 2003, e quindi erano i primi mesi di applicazione, perché nel 2001 la riforma è entrata in vigore a novembre, nel 2002 c'era tutto lo strascico delle precedenti legislazioni, eccetera. Queste sono le prime leggi importanti, che ha dato luogo a una delle prime sentenze importanti. Le regioni hanno difeso molto male le loro competenze in base a una lettura, come dire, letterale dell'elenco. Siccome c'è scritto grandi reti di trasporto e navigazione, competenza concorrente, la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per determinazione dei principi fondamentali, questo c'è scritto, questo va rispettato. E la sentenza 303, scritta da Carlo Mezzanotte, che purtroppo è morto, e che è stata accolta dalla dottrina con mille critiche, ma invece è una sentenza assolutamente geniale, anche come tecnica di argomentazione, riscrive il titolo quinto, questo è vero. Riscrive il titolo quinto partendo da questa semplice constatazione. Non c'è sistema federale, non dico regionale, ma federale, che non abbia una clausola di supremazia. La supremacy clause americana, cioè la clausola per cui lo Stato può attrarre a sé ciò che non può essere fatto dagli altri. E quando lo Stato fa una cosa del genere, questa sua decisione è comunque prevalente. E poi dice, questa clausola c'è nella Costituzione americana, c'è nella Costituzione tedesca, avrebbe potuto fare altri esempi, la Costituzione australiana per esempio, tutte le Costituzioni c'è una clausola di questo tipo. Non c'è invece nell'ordinamento italiano, perché le regioni al tavolo trattativa col governo hanno detto cancelliamo l'interesse nazionale che ci disturba tanto, e loro l'hanno cancellato. Come dire, quando c'è un problema cosa fai? Lo cancelli. E però dice la sentenza, il fatto di averlo cancellato i riferimenti testuali di interesse nazionale non toglie l'articolo 5 della Costituzione. L'articolo 5 della Costituzione, la Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie, eccetera, è stato assunto sempre dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale storica come base del potere, della prevalenza dell'interesse nazionale dello Stato. È vero che l'interesse nazionale era citato come limite, ma dietro questo limite c'era l'articolo 5, cioè un principio fondamentale di unità. E la sentenza 303 recupera questo principio dicendo questo per noi può valere come clausola di supremazia, c'è l'unità del paese. E poi, scusate, non è pensabile che le regioni si mettano a costruire ognuno il suo pezzo di autostrada e ognuno il suo pezzo di ferrovie. Si può immaginare tante cose stupide, ma questa è veramente troppo stupida. E allora questa sentenza cambia completamente i termini e ragiona sul principio di sussidiarietà. Questo ha fatto molto incavolare i miei colleghi. Perché li ha fatti incavolare? Perché il principio di sussidiarietà è indicato nell'articolo 118 per quanto riguarda le funzioni amministrative. Non per le funzioni legislative. E i miei colleghi sono caduti in questo equivoco di immaginare che le funzioni amministrative possano essere scisse dalle funzioni legislative. Ci possa essere un'amministrazione che va da qualcuno, mentre la legislazione la tiene qualche altro soggetto. Questa è un'idea profondamente sbagliata, impossibile, perché, come la sentenza mette in evidenza, esiste il principio di legalità. Il principio di legalità impone che ogni attività amministrativa sia prevista, retta e guidata da una legge. Ogni potere pubblico deve essere esercitato in base a una legge. Allora dice la Corte Costituzionale, mettiamo il problema della programmazione e della progettazione delle opere pubbliche nazionali dentro nell'ascensore della sussidiarietà. L'ascensore parte ai comuni, non ci pensa neanche che siano i comuni a fare il progetto delle grandi opere, va alle province, men che meno, arriva alle regioni. E quello è il livello adeguato? Sono le regioni a livello adeguato per affrontare problemi di ferrovie, autostrade, linee di navigazione nazionali? Conte dice no, non è un livello adeguato, per cui la cabina scende, sale ancora un po' e arriva a livello statale. Dimostrazione che in base al principio di sussidiarietà lo Stato può avocare a sé, attribuire a se stesso la competenza di progettare le grandi opere, decidere dove vanno e fare i progetti delle grandi opere. Però qui si stava discutendo non del programma approvato in via amministrativa, l'atto amministrativo di progetto delle grandi opere, ma di una legge che prevedeva tutto questo. E la Corte risponde, sì, è vero che la sussidiarietà in Costituzione è prevista soltanto per le funzioni amministrative, ma è anche vero che esiste il principio di legalità, cioè lo Stato non può incominciare a organizzare un progetto di grandi opere se non c'è una legge che gli attribuisce questo potere. E quindi il principio di sussidiarietà opera anche sul versante legislativo. Salgono le competenze amministrative, ma dietro si tirano appunto dietro anche le competenze legislative che devono organizzare quella funzione amministrativa. Non so se è chiaro questo discorso. L'articolo 118 ti consente a te Stato di far salire il livello della competenza a livello statale, ma questo non può poi basarsi sulla legge regionale, non può che immaginare, non è tanto semplice immaginare che siano le regioni che facciano delle leggi che attribuiscono allo Stato funzioni amministrative per dei progetti di livello nazionale. Sì, tutto si può immaginare, non pare essere la cosa più logica. C'è una certa fisica, una certa serie di leggi di fisica istituzionale, certe cose si possono fare, si possono immaginare, sono praticabili, altre no, così come non appartiene alla fisica istituzionale che il Parlamento discuta quel procedimento legislativo, 2900 articoli del codice civile, perché contro le regole della fisica, del buonsenso, della possibilità è impossibile, così è impossibile che siano le regioni a legiferare in materia di grandi opere e poi attribuire compiti di coordinamento dello Stato. E allora, il buonsenso ha portato la Corte a inventarsi questa teoria della sussidiarietà amministrativa che si porta dietro il livello di competenza legislativa. Però, contemporaneamente, quella sentenza introduce un altro elemento di grande interesse, che vi dimostra anche come la Corte abbia approfittato del titolo quinto per cambiare qualcosa della giurisprudenza sua precedente. Dice la Corte, quando lo Stato agisce in sussidiarietà portando via competenze delle regioni, questa sua decisione deve essere una decisione condivisa, per cui lo Stato è tenuto ad agire con la collaborazione delle regioni. Principio di leale collaborazione, principio di leale cooperazione, significa che lo Stato sì può avocare sé le opere pubbliche, ma l'attività di progettazione, di amministrazione, di esecuzione dei lavori va fatta con il consenso delle regioni. Tanto è vero che poi ha trovato illegittima questa legge nella parte in cui non prevedeva il consenso, l'accordo in conferenza Stato-Regione sul progetto delle grandi opere. Il progetto delle grandi opere deve essere condiviso. Tu agisci in sussidiarietà, agire in sussidiarietà vuol dire che tu agisci nel posto di un altro. È un'attività sussidiaria, supplettiva, tu ne fai e quindi io ti supplisco, ti surrogo, sono sussidiario rispetto alla tua impossibilità. Agisci in sussidiarietà, ma devi agire con il consenso, devi cercare il consenso. E questa è la grande novità, perché la Corte ha detto basta rompermi le scatole su questa logica della ferrea divisione delle competenze legislative con gli elenchi, con l'A, B, C e il livello di competenze concorrenti esclusive. Lì c'è un problema, problema di creare infrastrutture di livello nazionale, questo problema va risolto. La Costituzione non dà degli strumenti espliciti per risolvere questo problema e di conseguenza questo problema va risolto cercando di trovare un assetto equilibrato più rispondente possibile ai principi della Costituzione. E la Costituzione ti dà un primo principio, che è quello di sussidiarietà, un secondo principio, che è il principio di legalità, per cui le funzioni legislative assistono quelle amministrative, e poi c'è un principio di leale collaborazione che la Corte aveva elaborato da tempo, per cui tutte le istituzioni della Repubblica Italiana sono tenute a collaborare, non a farsi la guerra. Questo è un principio generale anche tra i poteri dello Stato, per esempio tra il Ministro e il CSM c'è un obbligo di cooperazione, anche se Angelino ogni tanto se ne dimentica, e anche il CSM. A questo punto, questo principio di leale collaborazione diventa la compensazione a ciò che è stato espropriato con la sussidiarietà. Lo Stato si surroga in funzioni che le regioni non possono esercitare, ma non può esercitarle a sua volta sulla testa delle regioni. Deve esercitarle con il consenso delle regioni. Deve raggiungere l'accordo, l'intesa. Intesa forte, nel senso che deve essere un accordo. Non solo, ma per quanto riguarda poi tutte le opere esecutive, le opere pubbliche, siccome queste si collocano nel territorio, passano per le singole regioni, questa esecuzione deve essere fatta d'intesa con la singola regione. Il che vuol dire che il governo deve affrontare con la regione X il problema. Abbiamo deciso di fare questo spezzone, che so io, di ferrovie. Che passerà là? Il progetto lo faccio fare io perché deve essere unitario, non può essere che un binario è alto, un altro è basso. Però l'esecuzione dei lavori, chi la fa? Mettiamoci d'accordo. La fai tu, la faccio io, la facciamo fare il costruttore, l'appaltatore. È un fatto di accordo tra Stato e Regione. L'accordo è obbligatorio. Se non si raggiunge l'accordo non si può fare l'opera. Se non si raggiunge l'accordo a livello nazionale non si può fare la programmazione. Capite? Allora, tutto questo non c'è in Costituzione. Tutto questo è pura invenzione della Corte Costituzionale. Tutto questo ha costituito anche un punto fermo che poi la Corte ha applicato n volte. Ha inventato anche una denominazione, la chiamata in sussidiarietà. La chiamata in sussidiarietà è ciò che fa lo Stato quando si attribuisce alcune funzioni che sarebbero di competenza regionale. E questa chiamata in sussidiarietà fa scattare un obbligo, che è l'obbligo di leale collaborazione. Il risultato è sorprendente, ma è sorprendente soltanto per chi pensa che le riforme si possono fare nelle baite di Lorenzago oppure nei palazzi di qualche via romana, e possono essere fatte in astratto. Le riforme delle istituzioni devono seguire la fisica delle istituzioni. E quello che la Corte ha detto è che il nostro sistema di regionalismo o di federalismo, non c'è nessuna distinzione utile, non c'è nessuna differenza come abbiamo visto, funziona, ma può funzionare come funzionano oggi tutti i sistemi federali. Tutti i sistemi federali, a partire da quello americano, si basano su un'intensa cooperazione tra livelli di governo, per un semplice motivo, che non c'è nessun problema importante che sia gestibile separatamente. Pensate ai problemi dell'ambiente. L'ambiente può essere gestito a livello comunale. Sì, certo, la raccolta dei rifiuti può gestire a livello comunale, la chiusura del centro storico, quello può gestire a livello comunale, ma un problema di inquinamento delle acque ha un livello che lo determina il corso d'acqua. non l'astratta ripartizione degli enti locali. Il problema dell'inquinamento dell'atmosfera, dell'aria, è un problema che è determinato dai venti. Tanto è vero che è un problema gestito a livello mondiale e in subordine a livello europeo, perché le piogge acide si formano in alcuni bacini industriali, ma poi la pioggia cade in altri territori, in paesi diversi. Come si fa a immaginare che un problema del genere sia seguito spezzando la competenza in N enti locali, enti regionali, eccetera? Non ha senso. Ma anche un banale problema di riconversione industriale, come si esce dalla crisi finanziaria, non è un problema gestibile a livello locale, forse neanche a livello nazionale, forse neanche a livello di comunità europea. Vedete, insomma, i problemi si propongono, si impongono, e i problemi non possono essere tutti, ma neanche quelli più importanti mai, essere risolti in base a una astratta predeterminazione dei ruoli. Io faccio questo, tu fai quell'altro, io faccio il dettaglio, tu fai i principi. Non è così che si risolvono i problemi. E questo ha portato la Corte Costituzionale a impostare tutte le sue prime sentenze in questa logica. La Regione impugnava una legge dello Stato, o lo Stato impugnava una legge della Regione, e la Corte diceva: voi volete che vi dica qual è chi ha la competenza? E io vi dico che non c'è un titolare della competenza. Non ci può essere un titolare della competenza, perché su questa materia le competenze si sormontano. La Lombardia aveva fatto una legge sull'inquinamento elettronico, elettromagnetico, quello dei telefonini, ripetitori, eccetera. La Corte ha detto: qual è la materia su cui insiste? Ah, la materia è sicuramente disciplina delle comunicazioni, sicuramente tutela dell'ambiente, sicuramente tutela della salute, sicuramente urbanistica, perché la norma urbanistica è sugli impianti. Almeno quattro materie, di cui l'urbanistica, il governo del territorio è concorrente, salute è concorrente, comunicazione è concorrente, l'ambiente è esclusiva dello Stato. Allora, come se ne viene a capo in un problema del genere? Buttando la monetina? No, dicendo alcune cose sulla inconsistenza degli steccati delle materie e la soluzione dell'obbligo di cooperazione. Nessuno può agire da solo. Mettetevi d'accordo e non mi rompete le scatole. Questa è un po' la prima giurisprudenza. E poi su questo progressivamente ha creato delle figure un po' più solide per operare, ma è una giurisprudenza ancora in corso, in questi anni tra l'altro non bellissima, perché la Corte ha perso un po' di competenza in materia regionale, per cui non sempre è molto chiaro dove stia andando a parare, ma io questo ve lo spiegavo per darvi la sensazione della complessità e della difficoltà. Ancora oggi il corso di diritto regionale funziona così: c'è un manuale, ma se volete capire qualcosa, pacco di giurisprudenza. A domani.
Il discorso di lei, nel senso che se una legge non è